Fratelli e sorelle, buonasera.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze. Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Parliamo di Dio oggi attraverso alcuni passaggi della enciclica Lumen Fidei, pubblicata venerdì scorso, 5 luglio, la prima di Papa Francesco, ma che completa un progetto relativo alle virtù teologali di Benedetto XVI. La rileggiamo con l'aiuto di tre commentatori d'eccezione: l'arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia, il teologo Giacomo Canobbio, docente di teologia sistematica alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, e il filosofo Giacomo Marramao. Ascoltiamo per iniziare il filosofo e il teologo Marramao e Canobbio sulla questione della stesura a quattro mani.
Qui naturalmente la prima considerazione da fare è che questa enciclica a quattro mani in qualche modo conclude un trittico che era iniziato col Deus Caritas Est e con la Spe Salvi, e quindi si era affrontato prima il tema della carità, poi il tema della speranza e adesso il tema della fede, che però in realtà è la prima delle virtù teologali.
Direi che fondamentalmente l'enciclica esce dalle mani di Benedetto XVI. Alcuni tocchi finali mi pare che invece siano da ascrivere, da riconoscere come riconducibili a Papa Francesco, come quello che dicevo, per esempio, non lasciatevi rubare la speranza. Lì è una citazione espressa proprio di Papa Francesco.
Ho trovato molto ratzingeriana la parte del confronto con Nietzsche, l'opposizione tra il credere e il cercare. E
si coglie questa differenza soprattutto tra le prime tre parti, dove si coglie lo stile direi professorale, molto coerente, molto logico, tipico di Benedetto XVI, e l'ultima parte, la quarta, nella quale si coglie invece piuttosto uno stile pastorale, che è invece tipico di Papa Francesco. Ma le due cose, pur essendo, diciamo, espressione di disomogeneità, servono proprio perché richiamano una continuità nell'insegnamento. A me pare che l'enciclica potrà essere utile anche per le persone che sono alla ricerca e vogliono vivere la fede. La preoccupazione fondamentale, mi pare, dell'ultima parte è quella di far vedere la ricaduta concreta nella vita delle persone e nella vita della società.
Bene, fa eco a queste ultime parole di Monsignor Giacomo Canobbio, l'arcivescovo di Torino Nosiglia. La fede aiuta tutti, anche e soprattutto chi è in cammino.
Certamente è un documento che apre delle prospettive molto interessanti e nuove, sia per i credenti, per coloro che già hanno la fede o comunque sono sempre bisognosi di approfondirla, di renderla forte e coraggiosa anche nella testimonianza, sia per chi è in ricerca anche. Sono tante le persone che si mettono oggi a chiedersi il senso della vita, del futuro, e pur non avendo ancora la fede si aprono però una dimensione di dialogo, di confronto, e sia anche per chi proprio è lontano, che comunque o per un motivo o un altro potrà leggere questa enciclica, troverà degli spunti molto importanti e interessanti anche per la sua vita.
Lumen Fidei, l'enciclica esordisce così: la luce della fede. Con questa espressione la tradizione della Chiesa ha indicato il grande dono portato da Gesù, il quale nel Vangelo di Giovanni così si presenta: «Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre». Anche San Paolo si esprime in questi termini: «E Dio, che disse, rifulga la luce dalle tenebre, rifulge nei nostri cuori». Nel mondo pagano, affamato di luce, si era sviluppato il culto al Dio Sole, Sol Invictus, invocato nel suo sorgere. Anche se il sole rinasceva ogni giorno, si capiva bene che era incapace però di irradiare la sua luce sull'intera esistenza dell'uomo. Ebbene, sul rapporto tra luce e fede, tra luce e conoscenza, riascoltiamo nell'ordine il teologo Canobbio, il filosofo Marramao e l'arcivescovo Nosiglia. Si riapre il secolare dibattito fra i ruoli di fede e ragione.
La fede è intesa ancora da molte persone, o più in generale dalla cultura, è come un accettare qualche cosa che sia oscuro, in contrapposizione alla ragione, che sarebbe invece lucida, aperta alla luce, quindi aperta alla conoscenza. La fede continua a essere considerata in molte persone come l'accettazione di qualche cosa che non si comprende. E in questo senso mi pare che ci sia ancora l'ombra lunga dell'illuminismo, quel periodo storico del pensiero secondo cui finalmente si usciva dall'oscurità per entrare nella luce, e la luce era rappresentata semplicemente dalla ragione. Non è un caso che a volte si trovi la raffigurazione della fede anche in alcune chiese con gli occhi bendati, e cioè qualche cosa che non fa vedere, non permette di vedere, perché si è di fronte al mistero e il mistero è inteso semplicemente come qualcosa di oscuro. Il Papa invece vuole sottolineare che la fede apre gli occhi e quindi porta luce dentro l'esistenza umana.
E qui naturalmente questo tema della luce, no? Giovanni 12,46, che nell'enciclica è contrapposto ai lumi dell'illuminismo laico, dell'uomo diventato adulto. E qui naturalmente per me, diciamo, qui c'è un problema, questa un po' eccessiva a mio avviso, questa sottolineatura del buio, dell'oscurantismo quasi, no? Della posizione laica, integrale, illuminista, che viceversa, per esempio, se pensiamo a un grande illuminista come Immanuel Kant, non è poi così. E poi tra il buio e la luce, la grande teologia, tra il buio e la luce, ha sempre stabilito una relazione di stretta interdipendenza.
Beh, io credo che sia ragione sia fede devono agire insieme, devono camminare insieme. Già Sant'Agostino diceva che l'intelletto quere fide, cioè cerca una ragione superiore anche a quello che gli può dare la luce della ragione stessa nella fede. La fede però ha bisogno anche quindi dell'intelletto, della cultura. Però c'è anche una grande nostalgia di Dio, c'è anche una ricerca da parte di tanti, che pure sono un po' ai margini, di un incontro tra fede e ragione. Abbiamo dei dialoghi, abbiamo dei confronti e abbiamo soprattutto nel vissuto concreto la prova che queste due realtà devono indubbiamente camminare insieme.
L'enciclica Numen Fidei consta di una introduzione, una conclusione e quattro capitoli. Primo capitolo: abbiamo creduto nell'amore, la fede come relazione. Di nuovo Canobbio e Marramao.
A me pare che la descrizione che viene fatta della fede è quella di una relazione personale. Si è oltre la comprensione della fede come accoglienza di verità espresse in proposizioni. La relazione con Dio, la relazione soprattutto con Gesù Cristo, la parte dedicata a Gesù Cristo è notevole nell'enciclica, è la descrizione più adeguata della fede. Non a caso incomincia con il riferimento ad Abramo, Abramo che viene chiamato a uscire dall'angustia della sua vita precedente e sulla scorta di questo mostra come la relazione con Dio, che è più grande dell'idolo, apra la persona umana a una ulteriorità. E quindi la fede non come chiusura rispetto alla realtà, ma come un'apertura più grande, e è una relazione, un'apertura che include l'amore, perché non c'è relazione personale autentica che non comporti l'amore. E la dimensione pastorale di questo a me pare sia notevolissima, proprio perché la fede che porta la persona ad appoggiarsi su qualcuno che è più grande di lei rende possibile un futuro. La dimensione del futuro è notevolmente presente in questa enciclica dove si descrive la fede. Dio, come la realtà personale grande che apre, entra nella vita umana come una promessa sicura, e non a caso si fa riferimento al concetto biblico di fede, emunà, che vuol dire proprio stare saldi su una roccia per garantirsi il futuro. Ma la garanzia del futuro si realizza in una dimensione di amore. Perché si percepisce l'amore di Dio, allora ci si apre alla possibilità che questo amore trasformi l'esistenza e trasformi il mondo.
E poi anche quell'altro passaggio che ho trovato splendido, la fede non è semplicemente guardare Gesù, ma guardare con gli occhi di Gesù, questa prospettiva in qualche modo, no? che ci viene data attraverso la vita e la morte e naturalmente anche la resurrezione di Gesù. E poi il confronto, per me che sono filosofo, con Wittgenstein, il rapporto tra fede e certezza in Wittgenstein nei termini di un'esperienza soggettiva in qualche modo e quindi sganciata dalla verità, invece qui la fede che deve essere messa in rapporto con la verità e con la verità deve essere in rapporto attraverso l'amore, e questo è il dato, diciamo che forse queste sono le pagine più coinvolgenti dell'enciclica, sì, perché la fede in qualche modo ci fa uscire da tutte le forme di autoreferenzialità e di egoismo, e dunque anche ci fa uscire da quel nucleo che ha prodotto poi le forme di dominio e di saccheggio di potere incontrollato, di potere sia economico che politico incontrollato e di saccheggio del mondo. Quindi cioè, la fede è qualcosa che si costruisce insieme, nella relazione, diciamo è un'esperienza relazionale, ma non va intesa questa relazionalità come una casa precostituita, come un rifugio per chi è senza coraggio, perché la fede richiede il coraggio da parte di ciascuna, di ciascuno e da parte di tutti.
Secondo capitolo, se non crederete, non comprenderete. Le pretese dell'io, di una razionalità autoreferenziale, sono destinate a cadere. Richiamare la connessione della fede con la verità è oggi più che mai necessario, si legge al paragrafo 25, proprio per la crisi di verità in cui viviamo. La verità grande, la verità che spiega l'insieme della vita personale e sociale, è guardata con sospetto. Non è stata forse questa la verità pretesa dai grandi totalitarismi del secolo scorso? Una verità che imponeva la propria concezione globale per schiacciare la storia concreta del singolo? Ancora Canobbio e Marramao.
Se la fede è apertura, non chiude il credente dentro il suo piccolo mondo, lo apre piuttosto a qualsiasi forma di ricerca della verità. Ci sono alcune pagine relative alla verità che mi pare siano di una illuminazione notevolissima. La verità, che è una verità personale, rende possibile alla persona di uscire dalle angustie nelle quali si trova. È interessantissimo anche il riferimento che fa al dialogo tra il cristianesimo e la cultura greca ai suoi inizi. Questo, direi, era uno dei punti particolari che Benedetto XVI continuava a riproporre. Il dialogo con la cultura greca aiuta la fede a dirsi e aiuta la cultura greca ad aprirsi alla ulteriorità. L'intreccio poi della fede con l'amore porta a comprendere fino in fondo l'esistenza umana, perché l'amore non può ridursi semplicemente a un sentimento vago, l'amore ha bisogno di verità, dice a un certo punto l'enciclica. Ma se si collega la fede con l'amore, allora si capisce che la fede, come scrive l'enciclica, non è intransigente. Mi permetto di citare un passaggio: il credente non è arrogante, al contrario, la verità lo fa umile, sapendo che più che possederla noi, è essa che ci abbraccia e ci possiede. Se la verità è qualcosa che non è prodotto semplicemente dalla persona o dalle persone anche messe insieme, ma è orizzonte verso il quale camminare, che è un dono che si riceve, allora si resta aperti a ogni barlume di verità che sia presente nelle persone che si incontrano. E è solo questo tipo di fede che permette la salvezza. Se la verità fosse semplicemente il prodotto della persona umana, non condurrebbe la persona umana oltre il limite che ha già raggiunto e quindi non sarebbe salvante. La prospettiva che qui invece si propone è che la fede richiede la verità e è per questo una fede salvante. Ma è salvante non soltanto per i cristiani, è salvante per le persone umane in generale.
E poi però questa critica al deserto dell'io autoreferenziale, per chi come me ha lavorato negli ultimi anni a una critica proprio dell'autoreferenzialità dell'io e del seme, diciamo, sono dei passaggi estremamente importanti questi dell'enciclica.
Terzo capitolo di Lumen Fidei, vi trasmetto quello che ho ricevuto. La fede diventa dimensione comunitaria, storica, conservazione della memoria collettiva. Ascoltiamo ora Nosiglia, l'arcivescovo di Torino, e il teologo Canobbio.
Io ho constato ogni giorno, anche nel tessuto concreto della mia città, che la fraternità, il senso della solidarietà e l'apertura proprio anche all'incontro con Dio, alla preghiera, momenti forti di preghiera, di partecipazione da parte della gente, insomma si comprende che diminuendo la fede si compromette anche la fiducia e il valore fondamentale di un tessuto, di una città che vuole uscire fuori comunque dalla crisi in cui si trovano. Si sta fermando, io credo, quello che dice molto bene l'enciclica, che dalla luce della fede che si fa vita concreta in Cristo e con essa lavoro ovviamente, scaturisce la giustizia, la pace, il rispetto per ogni uomo, la ricchezza delle relazioni umane e il bene comune. E io confermo veramente questo perché l'ho constatato nel vissuto concreto delle nostre famiglie, delle nostre comunità, e io credo che di questo, ecco, l'enciclica si fa carico e sarà una luce grande di speranza per tutti coloro che avranno modo di approfondirla.
C'è in un passaggio dell'enciclica un riferimento a Rousseau, il quale si domanda, il testo che viene citato di Rousseau è proprio questo, si domanda: ma perché io dovrei aver bisogno della mediazione di Mosè o di qualcun altro per mettermi in rapporto con Dio? È la tipica concezione della fede come relazione individuale, non personale, individuale con Dio. Mentre l'esempio che adduce il Papa, pensiamo al linguaggio, pensiamo alla vita stessa, è tutta frutto di una serie di mediazioni in forza delle quali noi possiamo vivere. Nessuno di noi inventa il linguaggio, lo utilizza, lo trova, e quindi la fede diventa a un certo punto accoglimento di una memoria, e la memoria è quella che ci permette di entrare in comunicazione con Gesù, che è la luce delle genti, è la luce della persona umana, perché introduce la verità di Dio nell'esistenza umana. Ma là non si potrebbe giungere se non ci fosse come la tradizione, nel senso alto del termine. Ma proprio perché tutti si accoglie quello che nel corso della storia ci è stato donato, ci è stato tramandato, allora noi ci sentiamo in comunione tra di noi. Quello che credo io, lo credi anche tu, lo crede anche l'altro, lo crede anche l'altro. E in questo senso la fede diventa principio di unità. La dimensione storica è fondamentale per la fede, e proprio perché la fede non è atteggiamento individuale che inventa una verità o si prefigura la verità, ma accoglie la verità, e non una verità qualsiasi, ma la verità che è apparsa nella storia e che è Gesù di Nazaret.
Quarto capitolo. Dio prepara per loro una città, di nuovo la dimensione comunitaria della fede, spesso passando per la sofferenza. Leggo dal paragrafo 57. All'uomo che soffre, Dio non dona un ragionamento che spieghi tutto, ma offre la sua risposta nella forma di una presenza che accompagna, di una storia di bene che si unisce ad ogni storia di sofferenza per aprire in essa un varco di luce. In Cristo Dio stesso ha voluto condividere con noi questa strada e offrirci il suo sguardo per vedere in essa la luce. Cristo è colui che, avendo sopportato il dolore, dà origine alla fede e la porta a compimento. Di nuovo, e per concludere, il filosofo Marramao e il teologo Canobbio.
E qui ci sono due aspetti, assolutamente è, diciamo che la parte più innovativa forse dell'enciclica, è quelle dove si parla del rapporto tra l'ascolto, il percorso, l'esperienza, esperienza intesa come viaggio, no? Dove evidentemente dal punto di vista evangelico viene ripristinato questo nesso fondamentale tra la via, la verità e la vita, no? Quello che Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita, le tre cose vanno tenute insieme, non c'è vita senza via, non c'è né via né vita senza verità. E poi ecco, trovo molto belle le pagine su Gesù, sul Cristo come veicolo dell'affidabilità, come un modo, in qualche modo, di collegarci a Dio, ma soprattutto qui il punto, il Cristo, la vicenda del Cristo, si potrebbe dire la croce di Cristo come un concretissimum, come un qualcosa che sta a dimostrarci che Dio non è soltanto l'aldilà, non è in un'altra dimensione, ma è dentro le relazioni tra i viventi, è dentro le nostre relazioni. Da un certo punto di vista è più prossimo a noi di quanto noi stessi non possiamo immaginare, no?
Proprio perché la verità che la fede accoglie, che è una persona, è la persona di Gesù, che è l'autorivelazione di Dio, allora vuol dire la fede introdurre nell'esistenza umana una specie di collante, oserei dire. Se si accoglie comunemente una verità, allora si sente di avere vincoli tra di noi. Se ciascuno si costruisce la sua verità, tra parentesi, il Papa fa riferimento al relativismo, un altro dei temi caratteristici di Benedetto XVI. Se si accoglie tutti la medesima verità, allora si riesce tutti insieme a percorrere una strada per costruire l'unità tra le persone umane. La fede in questo senso valorizza, così si scrive a un certo punto, la ricchezza delle relazioni umane, le loro capacità di mantenersi, di essere affidabili, di arricchire la vita comune. La fede non allontana dal mondo e non risulta estranea all'impegno concreto dei nostri contemporanei, perché se la fede è congiunta con l'amore, accogliendo la medesima verità, si diventa capaci di relazioni accoglienti nei confronti degli altri e ci si fa carico delle situazioni degli altri, perché nella presenza di Gesù nella storia si è avvertita la presenza di Dio che si prende cura dell'umanità. La fede è un bene per tutti, è un bene comune.
Cari amici, ci salutiamo qui. Io ringrazio molto cordialmente l'arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia, il teologo Giacomo Canobbio, docente di teologia sistematica alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, e il filosofo Giacomo Marramao. Sono stati intervistati sulla Lumen Fidei dai colleghi Luca Collodi e Fabio Colagrande. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.